Cari amici, buona serata e benvenuti alla puntata di oggi del Matrimonio Cristiano. Stiamo dedicando questo ciclo, questo momento dei nostri colloqui al tema dell'educazione cristiana dei figli, e in particolare seguendo lo scritto intitolato appunto L'educazione cristiana dell'abbé Alain Delagneux, un sacerdote francese che si è particolarmente dedicato a questo tema così importante. In effetti non finiremo mai di sottolineare come il matrimonio è una società, una realtà sociale creata da Dio, perché appartiene di fatto agli enti sociali creati da Dio, cioè non artificiale, ma voluto da Dio, fin dal suo progetto di creazione dell'uomo e del mondo, ha voluto il matrimonio fra l'uomo e la donna. Non dimentichiamolo mai. E il matrimonio, sappiamo bene, l'abbiamo detto molte volte nel nostro programma, che ha come fine primario la procreazione e l'educazione dei figli. Quindi, in un certo senso, parlare di educazione dei figli nel contesto di una trasmissione che cerca di capire e di approfondire il tema del matrimonio è più che legittimo. Il matrimonio è per la prole, è la frase che abbiamo citato più volte di Sant'Agostino. Il matrimonio è per i figli in tutti i sensi, sia nel senso che è il luogo in cui i figli possono nascere, l'unico in cui possono e debbono nascere, ma è anche il luogo nel quale soprattutto i figli vengono educati, debbono venire educati. Quindi parlare di educazione è parlare del matrimonio, e parlare del matrimonio non può non portare a parlare dell'educazione dei figli. Sarebbe del tutto mutilata una concezione del matrimonio che, dopo essersi soffermata magari anche in modo profondo sugli aspetti della relazione fra i due coniugi, venisse meno a riflettere sull'educazione dei figli. Educare i figli, essendo compito immanente al matrimonio, compito totalmente connaturato al matrimonio, è un dovere dei genitori. Bisogna ricordarlo con molta chiarezza e semplicità. I genitori hanno il dovere fermissimo di educare i figli. Non è un'opzione, come possiamo dire, soggetta a scelta, soggetta a preferenze, soggetta a sentimenti. È il dovere principale, il primo dovere è appunto quello di educare i figli. Chiaramente procrearli ed educarli, procrearli per educarli. Anche qui molte volte abbiamo detto, e mi sembra sempre importante ripeterlo, sono quelle verità che non si può mai smettere di sottolineare, che la stessa procreazione non va mai presentata o pensata come valore fine in sé, senz'altro è una cosa meravigliosa e stupenda, ma poco significato avrebbe se non fosse pensata originariamente come unita all'educazione che deve accompagnarla dal primo respiro del bambino, subito dopo la nascita, in un certo senso. Dicevamo dunque dovere, dovere profondissimo e fermissimo dei due coniugi, e di entrambi nella stessa misura, anche se secondo tempi, modi, compiti che si differenziano in base appunto al ruolo svolto all'interno della famiglia, che chiariremo pian piano. Ma essendo un dovere, e in un certo senso il primo dovere, il dovere sui quali saranno giudicati severamente i genitori. Un genitore non potrà presentarsi al buon Dio e non avere risposte in un certo senso al come si è dedicato e si è preoccupato di educare bene i propri figli. Quindi, in un certo senso, come genitori dovremmo tremare anche pensando che saremo giudicati proprio essenzialmente su questo aspetto, e quindi è meglio approfondirlo, è meglio veramente conoscere questo tema, perché in un certo senso è in gioco anche il riuscire o meno da parte dei genitori a raggiungere il proprio fine di educatori e poter, diciamo, riposare in un certo senso la grande battaglia educativa che occorre appunto fare con i propri figli. Essendo un dovere, è però anche un diritto. Questo è un tema altrettanto importante. In una, secondo la legge di natura, secondo il diritto delle genti, è evidente che dove c'è un dovere fermissimo, un dovere sostanziale, un dovere irrinunciabile, sarebbe impossibile non pensarlo come accompagnato e strettamente unito a diritti con esso coerenti. Il dovere di educare produce un insieme di diritti che i genitori hanno di educare. Quindi, in altre parole, questo significa che se c'è questo compito immane e importantissimo che grava sulle spalle dei genitori, però per converso questo produce anche e deve produrre una loro particolare forza giuridica, quella cioè dei diritti incoercibili che i genitori hanno di educare i figli e di educarli secondo ciò che a loro ordina la vita di fede che essi conducono, perché qui parliamo di genitori cristiani, di genitori che appartengono alla Santa Chiesa Cattolica e che appunto sanno che i loro figli vanno educati come cattolici, come cristiani, come fedeli a Dio innanzitutto. E il genitore quindi cristiano deve sapere che ha questi doveri, ma anche che ha quindi dei diritti. Ad esempio il diritto di vigilare sulla formazione scolastica dei figli, di vigilare su ciò che lo Stato pensa di fare ai suoi figli in campo culturale, pedagogico, educativo, ma anche medico, sanitario. I figli non sono dello Stato e non sono della società, non sono la proprietà dello Stato. Questo è quanto hanno sempre pensato i sistemi totalitari, sia di tipo ideologico come il nazionalsocialismo, il bolscevismo, sia di tipo liberale, perché anche il mondo liberale in realtà è un totalitarismo, cioè è una visione dell'uomo della vita che esclude in linea di principio la realtà di Dio come fondamento e fine anche del vivere sociale. Quindi anche il mondo liberale, dietro la sua maschera di tolleranza, questi stati liberali nati soprattutto nell'Ottocento, dopo la Rivoluzione francese, sono stati totalitari in realtà, stati che hanno perseguitato la Chiesa e che hanno fatto tutto ciò che era possibile per impedirle di svolgere appunto i suoi compiti essenziali. Ebbene, gli stati totalitari, fra 8 e 900, hanno appunto negato, o in linea di diritto, ma quantomeno in linea di fatto, se non di diritto, appunto il diritto dei genitori di educare i figli secondo la loro volontà, la loro natura di cittadini cristiani. In molti modi, il più semplice da descrivere è quello della scuola. La scuola di Stato, pubblica, laica, o per essere più precisi, laicista, è di fatto un parto dei governi liberali e massonici ottocenteschi e novecenteschi. Di per sé la scuola, fino alla Rivoluzione francese, nei paesi cattolici, era di fatto una scuola cattolica, collegi cattolici con decine di ordini religiosi preposti all'educazione scolastica proprio per permettere alle famiglie di continuare a formare i loro figli, giunti all'età, diciamo, scolastica, in scuole che rispettassero profondamente i valori e i principi educativi che i genitori stessi condividevano. Ecco dunque come dal dovere sorgono dei diritti. E laddove questi diritti sono conculcati, sarà compito dei genitori lottare per riappropriarsene, lottare per riuscire a ricostruire le condizioni di possibilità, per esempio, per avere scuole veramente cattoliche. Quindi non si potrà e non si dovrà mai accettare supinamente, passivamente, che sia conculcato questo diritto a educare i figli in modo veramente cristiano. Ma dal dovere e diritto di educare seguono appunto necessità molto stringenti, per esempio, come accennato, la necessità di vigilare non solo sulla scuola, ma anche sulle compagnie, i compagni, gli amici che i figli frequentano. Quindi vigilanza molto attiva, contatti molto intensi con la scuola, che essa sia pubblica o sia cattolica, una vigilanza attenta, non è possibile nessuna ingenuità, oggi meno che mai. Perché? Perché oggi regna la confusione un po' dappertutto e posso avere ogni situazione, posso avere una scuola pubblica dove c'è un docente che è magari un ottimo cristiano e che educa i figli conformemente alla fede dei genitori, ma posso avere al contrario, per assurdo, una scuola in teoria religiosa, di un ordine religioso che però mette come insegnanti insegnanti che sono divorziati o divorziati risposati o in certi casi addirittura persone che non hanno la vita di fede, che non sono praticanti, cattolici che non praticano i sacramenti, quindi scandali inauditi perché la scuola cattolica, che dovrebbe essere un'ancora di salvataggio per i genitori più volenterosi, può facilmente diventare invece un luogo in cui in realtà non c'è quella tutela della fede che sarebbe legittimo aspettarsi da essa. Ed è a questo livello che appunto il genitore deve vigilare con estrema, estrema attenzione, informarsi su cosa studiano, informarsi su cosa viene detto dei temi più delicati della storia, informarsi quindi su cosa è stato detto dell'Inquisizione, di Galileo, della modernità, del rapporto tra scienza e fede. Non essere ossessivi, non dico di fare un controllo continuo e troppo insistito, ma neppure assenti, lassisti o inclini ingenuamente a pensare che sicuramente sarà segnato qualcosa di positivo e di buono. No, occorre un'estrema vigilanza, modo discreto, garbato, coinvolgendosi in ciò che i figli fanno a scuola, chiedendo cosa stanno studiando, interessandosi. Fare le opportune precisazioni, fare gli opportuni interventi. Quindi il professore ha presentato la Rivoluzione francese in modo totalmente positivo, ecco che il genitore può intervenire e con rispetto, con garbo, chiarire invece che queste informazioni, sicuramente trasmesse in buona fede, presentano più di un limite, sono in parte erronee e appunto correggerle nel modo più opportuno. Questo è dunque l'azione che i genitori devono compiere, devono reimpadronirsi del loro ruolo. È mia convinzione, forse sbaglierò e in un certo senso spero di sbagliare, che il dramma della Chiesa e la sua, sul piano umano, diciamo così, crisi attuale molto profonda, in larga misura discende dal fatto che per mancanza di fervore, di preparazione, di cultura adeguata, di sufficiente coraggio, una larga parte di genitori, forse anche in parte abbandonata dai pastori, cioè non guidata con sufficiente energia dai parroci, dai vescovi della loro chiesa locale, non hanno saputo svolgere questo loro compito di vigilanza e di estrema attenzione a quanto appunto accade nelle aule, dove consegnano i loro figli dai 3 anni d'età in poi, spesso dalla scuola materna in poi, o quantomeno dalla scuola elementare in poi. Ecco, la prima cosa che occorreva tornare a chiarire. Ma facciamo una seconda osservazione. E seguendo il testo dell'abbé Delagneux, che vi ho citato prima, osserviamo come l'autore ci guida a comprendere che i genitori, così usa questa bella metafora, sono come gli scultori dell'anima dei figli. Non sono dei pigmalioni, cioè delle specie di creatori deformi del figlio, come se dovessero plasmarli o crearli ex nihilo, dal nulla. Non è questo assolutamente il caso. Il figlio ha un'anima immortale, ha un carattere, ha un temperamento, ha un corpo che discendono dall'azione creatrice in ultima istanza di Dio e della sua provvidenza che dà a questo o a quest'altro il tale talento o un altro talento, una capacità o una caratteristica fisica. Nulla sfugge alla provvidenza di Dio, quindi anche il figlio, per quanto generato fisicamente dai genitori, è comunque evidentemente figlio anche dell'azione provvidenziale di Dio e riceve da Dio stesso appunto un'anima immortale. Quindi non è creato dai genitori, che non a caso sono procreatori. C'è già quest'anima, ed è già un'anima oltretutto di un battezzato, ma scultori non è un'espressione usata a caso dalla Bede Lagnon, perché egli usa questa espressione fondandosi su due belle citazioni, la prima di San Giovanni Crisostomo, dove dice, San Giovanni Crisostomo, il grande padre della Chiesa, dice: lo dico essendone fortemente persuaso, che senza alcun dubbio supera tutti i pittori, scultori e artisti di ogni genere chi sa modellare le anime dei giovani e in particolare appunto dei figli. Quindi San Giovanni Crisostomo usa proprio la metafora della scultura, della modellare la forma dell'anima del giovane, del figlio, è opera più grande, della più grande opera artistica. Non c'è confronto fra questa azione condotta appunto dai genitori e dagli educatori e la più sofisticata produzione dell'arte umana. L'altra frase molto bella che citiamo è quella di Platone, che dice che l'educazione è definibile come l'arte di dare ai corpi e all'anima la bellezza e la perfezione di cui sono capaci, di dare tutta la bellezza e la perfezione di cui sono capaci i corpi e le anime. Platone, che è innanzitutto proprio un grande educatore, forse il più grande educatore dell'età antica, il tema pedagogico attraversa tutta la sua opera, tutti i suoi dialoghi, con modo particolarmente vistoso, visibile, si può dire che sia il tema dominante, e appunto Platone ribadisce questa metafora, ecco, questa necessità di educare dando forma all'anima, onde giunga al più alto grado di perfezione che è possibile. Questo principio era già presente nell'Apologia di Socrate, il testo difensivo che Socrate presumibilmente lesse durante il processo che lo portò poi alla condanna a morte, dove appunto, rivolgendosi al pubblico urlante, vociante, che spesso lo zittiva, lo aggrediva, dice: ateniesi, qualunque cosa sia di me, stiamo parafrasando l'Apologia di Socrate, io non cesserò, non potrò mai cessare di invitarvi a prendervi cura della vostra anima e a renderla migliore quanto più è possibile. In questo senso, come vedete, non solo cristiano, ma anche precedente al cristianesimo, pagano, greco, questo senso altissimo della bellezza, della nobiltà dell'anima dell'uomo, questa cosa più preziosa fra ogni altra, che già i grandi pagani invitano tutti a prendere sul serio e a rendere più bella quanto più è possibile. Ecco cos'è l'educazione se lo esprimiamo nel modo più semplice. Ma se i genitori sono questi apprendisti scultori, perché oltretutto non va mai dimenticato che il genitore non nasce genitore, ma diventa genitore, per quanto riceva ovviamente i carismi di Stato, le grazie di Stato legate al sacramento, legate al ruolo che inizia a svolgere, è del tutto evidente che l'esperienza nel campo educativo ha un'importanza saliente, un'importanza predominante. E il genitore, in quanto scultore, deve ricordarsi, e questo è il primo grande principio che non va mai dimenticato, cari amici di Radio Buon Consiglio, che il materiale su cui lavora come educatore è un'anima ferita dal peccato originale. L'anima del figlio, per quanto egli sia piccolo, per quanto egli sembri carino, grazioso, gentile, sorridente, come si spera che sia, è comunque un'anima ferita. Anche l'anima del bambino migliore, anche l'anima del futuro grande, più grande santo o martire, e comunque non va dimenticato un'anima ferita dal peccato originale. E questo deve togliere, in un certo senso, ogni facile sentimentalismo dal nostro sguardo sul problema educativo. Qui non si tratta di negare che sia una cosa, chiedo scusa, una cosa bellissima, piena di gioiosa e stupenda, la vita, la persona di un bambino, soprattutto piccolo, innocente, senz'altro, ma ciò non deve impedirci di ricordare questa elementare verità su cui si regge in un certo senso tutto. Perché è chiaro che la distorsione di questo principio dottrinale, dogmatico, per cui è come nessun'altra cosa, è certo che l'uomo nasce ferito dal peccato originale, se si oscura questa verità e tutta la cultura moderna da un lato, ma anche il modernismo teologico dall'altro, è essenzialmente un oscuramento terribile, apocalittico, di questa verità del peccato originale, se la si oscura, beh, non si possono che avere delle catastrofi educative, delle catastrofi pedagogiche che potranno giungere a produrre innumerevoli problemi ai genitori, ai figli, alla famiglia e infine anche a tutta la società. Quindi ricordarsi questo grande principio, evitare, ecco, questo compiacimento, questo guardare il bambino come se fosse perfetto, come se fosse pieno solo di carinerie, di virtù, di doti stupende, magari li ha veramente, ma sarebbe eretico pensare che appunto sia lecito oscurare proprio il ricordo di questa semplice verità. E se questo è vero, noi dovremmo sostanzialmente fare i conti con questo problema, cioè come, in quanto educatori, i due sposi, i due genitori dovranno condursi memori di questa verità terribile. Il bambino sicuramente sarà battezzato, noi parliamo di educazione cristiana dei bambini, parliamo del matrimonio cristiano, sarà battezzato anche molto presto, magari poche ore o pochi giorni dopo la nascita, ma per quanto riceva il battesimo, vedremo che il battesimo toglie, lava la macchia del peccato originale, ma lascia il disordine della concupiscenza. E quindi con questo disordine della concupiscenza occorre fare i conti. Se da un lato dunque abbiamo il problema del peccato originale, questa ferita, questo disordine, dall'altro abbiamo però, come educatori, gli sposi cristiani hanno un grande modello, e il grande modello è Gesù Cristo. Con le sue virtù, con la sua intera vita, con i suoi atti, con le sue parole. Quindi il modello ultimo di ogni educatore, dei suoi figli, è appunto sempre, sempre Gesù. E del resto il genitore potrà operare per portare il figlio ad assomigliare sempre più a nostro Signore, se avrà lui stesso innanzitutto compiuto un cammino significativo, importante, personale, di avvicinamento a questo straordinario modello. Con ciò, ecco, chiudiamo la prima parte, facciamo una pausa musicale di 5 minuti e riprendiamo dopo la pausa musicale. Thank you. Ave Maria, riprendiamo il nostro cammino. Dunque, abbiamo visto i due grandi poli del processo educativo. Anche qui sono i due principi fondamentali. Se il genitore conosce, domina questi due elementi, in un certo senso ha già gli elementi essenziali su cui muoversi. E il primo appunto è la memoria del peccato originale, il secondo è il grande modello da avere sempre, sempre sotto gli occhi, non solo per educare i figli, ma anche per educare se stessi, nel senso per crescere incessantemente in questa imitazione di Cristo che non è una possibilità fra altre, un optional, diciamo, della vita del cristiano, ma è la vita del cristiano. Ogni cristiano deve sforzarsi, per quanto limitato, povero di mezzi naturali o soprannaturali, ma per quanto debole, deve senza rassegnazione, senza disperare, senza arrendersi, sforzarsi incessantemente di aumentare la sua prossimità, la sua vicinanza a Gesù, la sua intimità con Gesù e rafforzare la sua somiglianza appunto con Gesù stesso. Ovviamente imitandone le virtù delle piccole prove quotidiane che si possono vivere e avere sempre. Se sono chiare queste due cose, siamo già sulla buona strada, diventa in un certo senso, se non facile, possibile, praticabile, un cammino educativo fecondo e virtuoso. E a questo punto possiamo partire con un terzo principio che riassume tutto quanto detto finora. È quel principio che troviamo espresso in modo sinteticissimo e altrettanto profondo nel Catechismo di San Pio X, e che così recita: l'uomo è stato creato per lodare, onorare, servire Dio e mediante questo salvare la sua anima. Quindi notate che sono tre le azioni: lodare, onorare, servire. E mediante questo salvare la sua anima, dove le tre azioni sono tutte evidentemente modi di esprimere la carità che l'uomo deve avere appunto verso Dio. Amare Dio con tutto il suo cuore significa lodarlo nella buona e nella cattiva sorte, onorarlo rispettandone la legge morale e conformandosi ai suoi precetti insegnati dalla Chiesa, servirlo, servirlo. Cioè accettarne la provvidenza, accettarne come proveniente dalle sue mani, sapientissime, ogni cosa, e non rifiutare il giogo dolce e luminoso che appunto Dio può e deve e di fatto imporre a ogni uomo per guidarlo verso la salvezza. Ma questi tre fini, lodare, onorare e servire, sono in realtà sì, fini, ma al tempo stesso hanno natura di mezzo, perché attraverso queste tre azioni, cioè attraverso la carità in tutte le sue manifestazioni, l'uomo deve mirare appunto alla salvezza propria e delle persone a lui affidate. Quindi, in ultima istanza, potremmo dire che abbiamo già detto tutto: il fine dell'educazione cristiana, il fine profondo, ultimo. Certo, il fine intermedio è formare nel modo migliore l'uomo e il cristiano in quanto tali, ma in vista di che cosa? In vista della salvezza dell'anima delle persone, appunto, che si educano, cioè dei figli che vengono educati. E consentitemi, cari amici di Radio Buon Consiglio, di dire che oggi non so quanti genitori cristiani hanno chiaro che noi siamo al mondo per questo semplice, ma immenso, nella sua conseguenza, nelle sue conseguenze, nella sua gravità, nella sua bellezza anche, fine, cioè la salvezza della nostra anima. Solo un genitore che cristiano, che crede fermamente, con timore e tremore, che la sua vita terrena, da breve parentesi in fondo, si conclude in un giudizio, il giudizio particolare che segue immediatamente la nostra morte, e che è un giudizio irrevocabile ed eterno di salvezza o dannazione. solo chi aderisce, come dovere di ogni cristiano, a questo dogma fondamentale, che in un certo senso alla fine regge tutti gli altri, o comunque senza il quale nessun altro dogma ha significato. Solo chi sa e crede questo può educare cristianamente i propri figli, perché l'educazione in ultima istanza ha come scopo fare tutto ciò che è possibile perché i figli si santifichino e crescano in santità e dunque salvino la propria anima. Perché qualunque cosa io faccia, avessi fatto miracoli educativi del figlio, gli avessi fatto imparare le cose più sofisticate, più interessanti, conoscesse le arti, le lingue, i mestieri, le tecniche, la scienza, avesse una cultura immensa o suonasse tutti gli strumenti conosciuti, non avrei fatto nulla se di fatto poi questo figlio perde la sua anima. Invece, anche nelle condizioni più, se vogliamo, prive di possibilità di sviluppo mondano, per motivi di povertà, di mancanza di mezzi o di cultura ge dei genitori, se però i genitori hanno una ferma convinzione nella necessità di fare tutto ciò che è possibile per far sì che il figlio si santifichi, diventi un buon cristiano, tema Dio e salvi la propria anima, ebbene, la seconda opzione è sempre possibile. Quindi non confondiamo l'educazione naturale, mondana, pur necessaria del figlio, con la vera educazione cristiana del figlio, che appunto ha il grande traguardo nel suo telemetro, nel suo mirino, ha come grande traguardo la salvezza eterna delle anime dei propri figli. È chiaro che se così si pongono le cose, in un certo senso inizia una misteriosa, bellissima avventura, perché si può dire ci si salva, fra virgolette, insieme, non nel senso che esista una salvezza collettiva, che sarebbe eretico pensare, ma nel senso che si intrecciano armoniosamente la lotta, perché è una lotta, è una battaglia terribile di ogni giorno, di ogni ora, di ogni minuto, fino all'ultimo respiro che noi avremo, fino a che il nostro cuore non si fermerà. In noi il peccato originale cercherà di risorgere e di scatenare tempeste, e il demonio ci insidierà e cercherà di allontanarci da Dio. Eppure, se questo è lo sguardo, la lotta non è più condotta, per così dire, in un'arida solitudine, ma è condotta insieme agli stessi figli. Tanto più è sincero il mio sforzo di santificarmi e di salvare la mia anima, quanto più sarà fecondo lo sforzo di guidare i figli verso lo stesso risultato. Ma, cari amici, penso di dire una cosa non scandalosa, ma anzi nota a tutti, se affermo che oggi purtroppo proprio qui si ha uno dei più grandi problemi della Chiesa di oggi, ovvero il fatto che purtroppo spesso anche a livello di teologi, di facoltà universitarie, di teologia, magari di insegnamenti ricevuti in seminario, è nozione comune, tutti lo sanno, che fra le tante verità revocate in dubbio, diciamo da professori di impianto modernista, la prima a cadere è proprio il dogma della salvezza o dannazione di ogni uomo come possibilità. In sostanza, largheggia l'opinione eretica dell'apocatastasi, della finale salvezza di tutti, del fatto che Dio, essendo bontà infinita, non può non salvare tutti. Questa vecchia eresia, perché è di fatto l'apocatastasi risale ai primi secoli della cristianità, la dottrina cioè che c'è un inferno forse temporaneo, ma dopo un ciclo di vita in questo inferno, Dio, nella sua misericordia, restaura perfettamente tutto e dà una vita eterna di felicità anche a coloro che si erano perduti o che hanno vissuto contro Cristo. Questa è un'eresia, l'esistenza dell'inferno è una certezza assoluta, teologica e scritturale, legata alla tradizione, di fatto è la certezza delle certezze. Quante volte abbiamo ricordato che nei Vangeli è ricordata più di 70 volte la realtà dell'inferno da nostro Signore. Dio non è un burlone, non scherza con l'uomo che ama, ma Dio è verità suprema, quindi di fatto purtroppo questa verità oggi è ferita, è una verità non creduta, è una verità attenuata. Questo È una verità che anche quando è presentata in modo subdolamente, diciamo, riduttivo, per cui si aggredisce, se non l'inferno, il concetto di fuoco eterno, che invece è un'altra certezza assoluta, si aggredisce il concetto di, diciamo, della pena, nel senso che si tende a presentarla in modo, tortuoso, o comunque la pena non viene certo usata come sarebbe giusto, in vista del suscitare orrore dell'inferno. L'inferno diventa uno stato che non è più ben chiaro nella sua natura terribile, disperante, di lontananza da Dio e di sofferenza inesprimibile, indicibile. Quindi, di fatto, quando proprio non si nega l'inferno, cosa che purtroppo accade piuttosto frequentemente, lo si stempera, lo si diluisce, lo si attenua in tutti i modi fino a rendere una specie di vago simbolo di una lontananza da Dio, non meglio specificata. Allora poi non è più possibile educare i figli, dove non c'è questa ferma fede nel rischio estremo che rende la vita dell'uomo così preziosa, perché l'uomo è libero in un certo senso perché può dannarsi. L'uomo è libero di dannarsi, è libero cioè di rifiutare Dio e di perderlo eternamente. Ma questa libertà è una libertà che si corrompe e cessa di essere tale nel momento in cui compie questo atto di rifiuto di Dio, per cui veramente libero, spiega già Sant'Agostino, è in realtà l'uomo che sceglie Dio, sceglie di amarlo, sceglie di servirlo e si sottomette con tutto il cuore alla legge morale che Dio gli ha prescritto, mentre rifiutare Dio è in realtà perdere anche la libertà e la propria salvezza, distruggere la propria salvezza e dannarsi eternamente. Quindi, vedete, voi penserete, o qualcuno forse pensa, che abbiamo preso le cose un po' troppo da distante, andando su temi che non siamo abituati a pensare come essenziali nel processo di educazione dei figli. Chiedo scusa. Ma invece siamo perfettamente coerenti col nostro tema. Oggi abbiamo un po' intitolato la puntata I grandi principi, e questi sono effettivamente i grandi principi. Peccato originale, che ci inclina al male e può causare, se non frenato, la devastazione di un'anima e la dannazione eterna della stessa anima, se il male prevale in essa, e il modello di ogni educazione, le virtù di Cristo, soprattutto manifestate nella sua santa passione, il terzo principio, la salvezza eterna delle anime, come vero fine dell'educazione cristiana, che sarebbe vana qualunque altro raggiungimento, qualunque altro sforzo educativo, se poi si perde eternamente l'anima di colui che è stato educato. Quindi, questi sono i tre principi, i tre indicatori di una stessa bussola, per così dire, la bussola educativa, che va pensata come strettamente legata, dipendente, originata da questi tre nuclei di verità fondamentali. Bene, oggi invece il cattolico, magari un po' tiepido o poco preparato, spesso sì, forse educa i figli, ma non più ancorandosi a queste tre grandi verità, non più memore del peccato originale, non più memore del fatto che è Cristo il modello, è la sua passione il modello dell'uomo perfetto, è la passione che rivela a tutti, coloro che non sono accecati dall'odio e dalla menzogna, la natura divina di Cristo, è la passione che ci mostra a un grado esponenziale, assoluto, direi infinito, le sue virtù e ci fa comprendere le sue virtù. E dunque, un genitore che ignora questo e che ignora il peccato originale, lo trascura o lo riduce in burla, in vecchio mito, nel quale non ha più senso credere nell'età della tecnica e della scienza, il genitore che dubita o non pensa in modo insonne, continuo, con timore e tremore, alla salvezza eterna dell'anima del proprio figlio, non può più educare veramente il figlio. Tolti questi tre principi, non c'è più vera educazione cristiana, non c'è più educazione cristiana. C'è un'educazione che è travestita forse, educazione cristiana, ma diventa un'educazione di fatto mondana, pagana, comunque lassista, priva di effetti e di conseguenze e che prelude spesso a terribili guai, terribili problemi anche per i figli. E a questo punto noi possiamo capire quello che dice Pio XI nell'enciclica che abbiamo già altre volte, anni fa, già analizzato e citato, la grandiosa enciclica Divini Ilius Magistri, la più profonda e vasta enciclica sulla scuola e sul problema educativo, forse della storia della Chiesa moderna, nella quale dice Pio XI, Papa Ratti, scrive questa bellissima frase che vi leggo: poiché l'educazione consiste essenzialmente nella formazione dell'uomo, insegnandogli ciò che deve essere e come deve comportarsi in questa vita terrena per raggiungere il fine sublime in vista del quale è stato creato. È chiaro che non può esserci un'educazione vera che non sia diretta interamente verso questo fine ultimo. Guardate, una frase di una forza sconvolgente. In sintesi ha ribadito quanto appunto stavamo dicendo con più parole noi, e l'ha ribadito molto meglio, in modo icastico e di grande forza. Educare vuol dire insegnare al fanciullo cristiano come deve essere, come deve comportarsi nella vita terrena per salvarsi, per salvare la propria anima dal fuoco dell'inferno. Quindi mi dispiace se purtroppo il contatto via radio è molto complesso, non ci si può vedere mentre si parla, quindi non posso immaginare, o meglio non posso vedere, le reazioni che queste parole suscitano in voi, cari amici di Radio Buon Consiglio, ma per quanto siano dure, io sono profondamente convinto che siano vere, sia perché sono le parole che la tradizione della Chiesa ci riporta, ci insegna, e la tradizione non può sbagliare quando è costante, quando è unanime, quando è durata millenni. È evidente che la Chiesa non sbagliava quando diceva queste cose con questa chiarezza, ma purtroppo è altrettanto evidente che oggi pochi credono e pensano e agiscono in coerenza con questa verità. Dal primo respiro, dalla prima carezza o dal primo gesto che compio con mio figlio, in ultima istanza, in profondità, come nota di fondo, come basso continuo che deve, per così dire, accompagnare il processo educativo, c'è questa memoria, ora implicita, ora esplicita, ora più forte, ora meno forte, ma comunque costantemente presente, questa base, questo fondamento: mio figlio salverà o perderà eternamente la propria anima, e tutto ciò che faccio incide su questo suo destino eterno, E dunque, ecco che parlavamo di vigilanza prima, no? Sulla scuola, sui compagni, sulle amicizie. Beh, adesso capiamo perché è così importante, perché una cattiva compagnia ha rovinato più di una persona e ha dannato più di una persona. Quindi non posso banalizzare una cattiva compagnia che in certe età, in certe fasi, può inclinare fatalmente, distorcere fatalmente la sensibilità, la purezza di un bambino, di un fanciullo, di un giovane. Quindi evidentemente si tratta di appunto vigilare con estrema prudenza, estrema attenzione, estremo amore anche sul proprio figlio. E io direi che queste sono le cose fondamentali che volevo comunicarvi questa sera. La volta prossima continueremo il nostro cammino approfondendo concretamente, perché finora abbiamo visto gli elementi proprio di fondo, concretamente come appunto declinare quanto abbiamo visto. Qui mi permetto solo di dire una cosa, concludendo veramente con questa frase, mi scuso per la ripetizione forse, ovvero che oggi il mondo, e purtroppo lo ripeto, spesso anche il mondo, diciamo, cattolico non pensa più con questa radicalità e vorrei dire anche semplicità in un certo senso, il problema educativo. Da un lato lo complica in modo estenuante e eccessivo, ma sempre mondano, dall'altro rimuove e cancella completamente il fine ultimo soprannaturale, scatologico, della salvezza delle anime, proprio in quanto dilaga l'eresia della negazione del fuoco eterno, dell'inferno. Ebbene, il genitore cattolico oggi è chiamato all'eroismo anche perché non deve aver paura di operare invece con una durezza, una severità verso certe scelte, facendo dei sacrifici immani, immensi, pur di lottare per la salvezza eterna dell'anima, dei propri figli. Non bisogna farsi piegare dal rispetto umano, dal timore di apparire all'antica, dal timore di non essere capiti, dal fatto di rimanere soli e senza amici, dal fatto di non essere capiti dai genitori, dai nonni, dagli amici, dai fratelli, trovarsi isolati nella stessa famiglia. Occorre bandire ogni paura umana, ogni rispetto umano e con la massima decisione fare ciò che in coscienza comprendiamo che va fatto. Se non si opera così, il mondo divorerà in un certo senso la nostra famiglia e i nostri figli. Che il mondo, il demonio e il peccato originale sono sempre all'opera. Il mondo con i suoi cattivi esempi, il peccato originale col suo fomite incessante di disordine nei desideri, il demonio con le sue tentazioni. Sono le tre forze che spingono all'indietro l'uomo che anela giungere a Cristo e che cammina verso Cristo, sia pur zoppicando e a fatica. Queste tre forze non cesseranno mai di soffiare contro la nostra anima, la nostra salvezza e la nostra sete di santità, non cesseranno mai di lottare contro di noi. E quindi è necessario che la lotta a favore della salvezza della nostra anima e di quella dei nostri figli sia altrettanto costante e altrettanto forte. Nella vita spirituale chi non avanza arretra. Arretra perché si trova di colpo sospinto all'indietro dalle forze del peccato che abbiamo appunto prima enucleato. Ecco perché, e qui faccio veramente un appello, se possibile, alle persone che ci ascoltano, come genitori, occorre capire che se si opera con la radicalità che ho cercato di evocare, non si potrà che non essere capiti e non si potrà che dover fare grandi sacrifici e essere perseguitati. Ma che il prezzo che si pagherà è più che giustificato. Dovesse succederci di tutto, dovessimo dare la vita pur di educare cristianamente i nostri figli, non è un prezzo troppo alto, è un prezzo adeguato, perché la vita eterna è troppo bella, è troppo grande, e la felicità che ci attende è così profonda che giustifica appunto qualunque prezzo e qualunque costo. Con ciò vi saluto, auguro a tutti una santa domenica e una santa serata. Ave Maria e arrivederci alla prossima puntata.